Se Gesù fosse stato un esperto di marketing, non avrebbe sicuramente avuto questi inizi. È andato a prendere un personaggio assurdissimo, che è Giovanni il Battista, che tra tutti i personaggi assurdi della Bibbia lui è il più assurdo di tutti, che va a preparargli la strada in mezzo a un deserto. Capite che non ha senso. Se avesse ragionato come ragioniamo noi, avrebbe preso, non so, uno a Roma, uno ad Atene, uno a Luxor in Egitto. Invece va a prendere un personaggio assurdo che mangiava cavallette e miele, che si vestiva con le pelle morte dei cammelli che trovava in giro, che nel deserto si mette a urlare. Capite che non ha senso, non ha assolutamente senso. E qui ci fa capire proprio subito l'Evangelista Luca dal capitolo 3 che quello che fa Gesù non ha senso, secondo il ragionare dell'uomo naturalmente. Questo perché? Perché è fondamentale questa cosa, perché altrimenti noi non capiamo niente di Gesù. Gesù non vuole farsi vedere, Gesù non vuole apparire, non vuole che tutti credano a Lui, perché è bravo a fare i miracoli, tutti i Vangeli, no? Fa i miracoli, poi che cosa dice? Però non dir niente a nessuno. Nella trasfigurazione cosa dice gli apostoli? Non dite niente finché sono vivo. Questo perché? Perché Gesù vuole che noi mettiamo la nostra parte. I casi sono due. Se noi analizziamo la vita di Gesù, è un fallimento unico, circondato da persone assurde, fallite e poco di buono. La Madonna tra i 16 e i 18 anni andrà a casa a dire a sua mamma che è incinta per opera dello Spirito Santo. Se vostra figlia vi arriva a casa a dire che è incinta per opera dello Spirito Santo, voglio vedere le facce che fate. Tra i personaggi che girano intorno a Gesù che abbiamo? Dei pescatori. Pietro molla la famiglia per andare con Gesù, e lo tradirà 3 volte. Io quello lì, mai visto, non so neanche chi è. No, sono qui per sbaglio. Giuda, l'Iscariota, ladro che rubava, e lo dice il Vangelo che rubava i soldi della cassa, che a un certo punto lo venderà anche. Giacomo e Giovanni, i due prefettini, Gesù fa che un fulmine rada al suolo quella città là, visto che non ci hanno ascoltato. La Maddalena, non entriamo perché siamo in chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ci fa capire per una cosa molto fondamentale, Guardate che sembra, se lo sto mettendo un po' sul ridicolo per capire, che o abbiamo davanti la bugia più architettata nella storia, perché è da 2000 anni, e sapete che le bugie hanno le gambe corte, o abbiamo davanti Cristo, che è il Figlio di Dio. Allora, se abbiamo davanti la bugia più architettata negli ultimi 2000 anni, mi dispiace, ma siamo tutti degli stupidotti. Se invece abbiamo davanti Cristo, che è Figlio di Dio, capite che allora è un po' diversa la cosa. Allora capiamo questo Vangelo che riprende l'oracolo di Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate le vie del Signore, raddrizzate i sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni montagna e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. È logico che dal punto di vista umano non ha senso, perché provate a riempire il Grand Canyon, ce ne va dentro di terra, Tiriamo giù l'Everest, è impossibile. Possiamo al massimo tirare giù l'argine noi con la ruspa. Ma questo ci fa capire che non dobbiamo parlare del luogo geografico, ma dobbiamo parlare del nostro cuore. È lì che noi abbiamo quelle valli fatte dai nostri problemi, fatti dalle nostre ferite, che ci tiriamo dietro per tutta la vita. Possiamo attenuarle queste ferite, ma ce le tiriamo dietro per tutta la vita. E allora lì il Signore che può colmare questo vuoto. È fatto dal nostro orgoglio, dalla nostra ira, che sono queste montagne che vanno verso Dio dicendo: ah, che bello che sono. Perché il Signore può dire: basta giù un po' le ali, sii più umile. E allora capiamo che ha senso che ci sia uno che gridi nel deserto. E sapete perché grida nel deserto? È una mia interpretazione. Perché nel deserto c'è silenzio. Se voi vi mettete a gridare in pieno centro, o vi prendono per matti o non vi sente nessuno. Perché? Perché ci sono i rumori, i giovani hanno tutte le cuffiette nelle orecchie, adesso ci sono tutti i jingle di Natale che stanno già tirando matto tutti, perché Natale inizia quando la Bauli decide di fare la pubblicità. Che a Natale puoi fare quello che vuoi, che cosa? Per cui se prima non ho mai tradito mio marito adesso posso tradirlo, cioè una battuta che però capite che è un po' diverso, il Natale. Infatti il presepio dà fastidio, però il panettone lo mangiano tutti. E passatemi la battuta, sarebbe da dire a quelli che dicono che il presepio è che dà fastidio se il giorno di Natale vanno a lavorare o stanno a casa perché è festa. Perché uno, se è coerente, deve fare il coerente fino in fondo, non per quello che gli serve a lui e basta. E allora capite che c'è questo colmare le valli, spianare le montagne, perché il nostro cuore, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, che è ancora tortuoso e impervio. Quante volte facciamo fatica a capirci, non a capire gli altri, ma a capire noi stessi. Facciamo una fatica boia a capire noi stessi, perché o ci scusiamo o diamo colpa agli altri. Normalmente. Poi qualcheduno giustamente è capace anche a fermarsi e a fare un buon esame di coscienza su se stesso. Ma questo ci fa capire davvero come allora queste figure, come il Battista, sono fondamentali, perché urlano nel deserto. Proprio perché non c'è nessuno che li ascolta, ma di fatto lo ascoltano tutti, perché è l'unica voce che c'è. Allora capiamo anche i santi, c'è con noi la reliquia di San Vincenzo Grossi. Immaginatevi cos'era, senza offesa per gli abitanti di Vico Belignano, Vico Belignano nell'Ottocento. Chiesa e quattro cascine nel cimitero. Era uno che urlava nel deserto. Qualche anno dopo, un altro che urlava nel deserto è il servo di Dio Don Primo Mazzolari, appena più in su. Ma anche lì, cos'era Bozzolo nei primi del Novecento? La Chiesa e sei cascine, perché giustamente Bozzolo è un po' più grande. Ma i santi, normalmente, sono proprio queste figure che vanno controcorrente. E siccome tutti dal deserto scappano, i santi vanno nel deserto. Per cui il deserto non è per forza una cosa negativa. Noi quando pensiamo al deserto pensiamo a qualcosa di negativo, no? Perché non c'è da mangiare, non c'è da bere, fa caldo. Ma il deserto può essere anche il luogo in cui noi ci fermiamo a dire: bene, quindi cosa sto facendo? È curioso che i santi abbiano tutti questi momenti di deserto in cui vedono se davvero stanno facendo qualche cosa di diverso o stanno semplicemente ascoltando la propria volontà. Perché noi magari a volte abbiamo nella nostra mente l'idea che la volontà di Dio coincida con la nostra. A volte è vero, ma a volte non è vero. Per cui non stiamo facendo la volontà di Dio, ma stiamo facendo la nostra volontà. Anche su cose belle, utili, intelligenti. Allora questi personaggi ci insegnano proprio questa cosa, che bisogna andare oltre, bisogna cercarlo il deserto. Infatti abbiamo Sant'Antonio Abate, che siccome non moriva più nessuno, perché c'è stato l'editto di Costantino del 315 che vietava di uccidere le persone per la loro religione, che dice: cosa faccio? Vado nel deserto. E inizierà poi il monachesimo del deserto, che va avanti ancora adesso, perché in Egitto e in Libano e in Siria ci sono ancora dei monaci che vivono nel deserto. E questo allora il passaggio che ci chiede oggi Gesù. Vedremo tanti personaggi che ci accompagnano a Natale, uno più assurdo dell'altro, umanamente parlando. Eppure Gesù dice che del Battista non c'è nessuno sulla terra che è più grande di lui. Questo non vuol dire che dovete mangiare cavallette e miele, eh? Io non posso mangiare il miele perché ho il diabete, mi salvo, però passatemi la battuta, no? Non è che dovete andare in giro con le pelle delle nutrie che trovate per strada, non è quello che ci chiede il Signore, nei cammelli è un po' difficile trovarli qui nel Casalasco. Ma vuol dire che dobbiamo diventare essenziali e vedere effettivamente che cosa Cristo ci sta dando, che cosa Cristo ci chiede, che cosa Cristo ci sta dicendo. E per sentirlo dobbiamo azzerare tutti i rumori esterni. Ora vi do un compito, chi lo vuol fare, sempre nella libertà dei figli di Dio. Da qui a Natale spegniamo la tele. Vedrete che è difficilissimo, perché perdete tutte le puntate del segreto. Facciamo un po' più di silenzio. Che non vuol dire spegnere la tele, nel senso tutto il giorno, eh. Però, ad esempio, pranzo e cena, cominciamo a non accendere la televisione a pranzo e cena e a parlare. Ma cosa dico? Sei tu che sei sposato da 35 anni, non io, eh. Sarebbe bene cosa dire a tua moglie o tuo marito dopo 35 anni di matrimonio, se non di più. E proviamo a sentire questo silenzio, perché è silenzio del deserto. E è nel silenzio che Dio parla. Non è nel casino, anche. Però, vi ricordate, no? Quella bellissima lettura dell'Antico Testamento del profeta Eliseo, che dice che c'era il terremoto e Dio non era nel terremoto, ci fu il temporale e Dio non era nel temporale, ci fu un forte vento e Dio non c'era nel forte vento, ci fu il mormorio di un vento leggero. E Dio era nel mormorio del vento leggero. Allora il Battista ci chiama proprio a questo oggi. Facciamo silenzio e urliamo a Dio. Urliamogli a Dio. Dio, quindi, io mi sto mettendo pronto per te, ma tu stai facendo qualcosa per me? Guardate che non è un'eresia quello che sto chiedendo, eh? Basta leggere i Salmi. Nei Salmi tante volte ci sono: ma Dio, stai dormendo? Dio, sei drogato che non rispondi? I Salmi, parola di Dio. Allora chiediamo a Dio che ci doni questo silenzio e lasciamoci proprio allora illuminare dai santi, che il Signore sempre dà. Anche adesso abbiamo dei santi in vita, solo che adesso non lo sappiamo, lo sapremo tra 50 anni che sono santi. Magari in mezzo a voi ci sono tre che diventeranno santi, boh, può essere, sicuramente. Però se non lo sappiamo, perché la santità è fatta di cose quotidiane e questa quotidianità porta proprio a urlare a Dio, voce di uno che grida nel deserto. Ultima battuta: quante volte papà e mamma dite ai vostri figli vai a messa, prega e state urlando nel deserto? O sbaglio? Continuate a urlare, perché prima o poi, senza esagerare, perché sennò fanno esattamente il contrario opposto per farlo apposta, per farvela pagare, però diamo questa testimonianza a Dio del nostro silenzio e del nostro urlare, allora capiremo tutti i santi che ci hanno preceduto. Sia lodato Gesù Cristo.